Allora, presento con particolare piacere questo libro, che ritengo un libro importante, anche se complesso, ma non bisogna averne paura, bisogna soltanto dedicarci tempo. Cioè, non è un libro, non è una teologia così di comodo, è una teologia di spessore. E quindi bisogna entrare nei dettagli, anche perché i dettagli, i particolari di questo libro, sono molto importanti. E dico questo perché in questa mia introduzione, riflessione, dovrò trascurare proprio i particolari, magari questi possono emergere nella fase della discussione, e invece puntare sulla struttura del libro, quali sono i fuochi di questo libro. Ecco, direi che l'introduzione delinea in un modo molto preciso il ritmo del libro. Direi che è più che un'introduzione, cioè un filo rosso. Il senso del libro è tutto un'introduzione. Poi si tratta nella lettura di vedere come si declina questa idea. E l'introduzione è di per sé già una figura relazionale. Tutto questo libro è costruito, sottotitolo, in una dimensione relazionale. E la parola che viene impiegata per definire questo è la parola biblica greca upomene, che vuol dire perseveranza, pazienza. Ma questo è il modo tradizionale di traduzione, ma non realizza il senso di questo un po' sottostare. La parola significativa, il senso di questa è sottostare. Sottostare a cosa? E sottostare nel senso di prendere su di sé. Quindi non è un pazientare contro le avversità soltanto, ma in qualche modo è un farsi carico del peso del mondo nella speranza. Quindi è un prendere sopra e un portare a. E quindi c'è un movimento, il prendere sopra destinale al portare a. E infatti nel contesto biblico e paolino in particolare, quando si parla della perseveranza, è la perseveranza nella speranza. Si è perseveranti perché c'è motivo di non cedere. Quindi c'è motivo sufficiente per prendere su, perché si prende su nella speranza, e la chiave del cristianesimo è proprio questa, permettere di caricarsi del dolore del mondo e portare a questo dolore la speranza. Usiamo la parola della risurrezione. Poi vedremo cosa vuol dire questo. E questo è interessante, lo dico in passaggio, poi può essere un tema di discussione. Io una volta scrissi un lemma sulla parola speranza e dissi che i cristiani in senso stretto non sperano. Perché se per speranza si intende la incerta letizia, come dice Spinoza, i cristiani non sperano. Ma nel farsi carico donano la fede. E quindi la definizione di Paolo, cos'è la fede, è il fondamento delle cose sperate. Delle cose sperate. E quindi la speranza non è l'incerta letizia degli uomini, ma è qualcosa che invece si radica in una profonda certezza. Quindi la differenza tra scelta. Allora la speranza non è incerta letizia, perché matura dentro la perseveranza, matura dentro questo farsi costantemente carico, che la fa durare, e la fa durare appunto nell'esercizio, nella condotta, nella sequela cristiana. Ecco, questa è la chiave. Ora, la teologia si inserisce in questo quadro. Cioè, la teologia non è che uno dei modi di questo portare, cioè è una sottomissione alla parola per offrirla agli altri, ossia per mostrare il senso di ciò che si crede, la sensatezza di ciò che si crede. E in questo senso la teologia argomenta, cioè rende evidenti, o quantomeno cerca di chiarire al mondo, le buone ragioni per cui l'esperienza di fede può essere accettata. È chiaro che essere cristiani non equivale a essere teologi, ma essere teologi in quanto cristiani vuol dire disimpegnare questo servizio, è un modo del trasportare la teologia e del trasportare nella forma della comunicazione. Infatti tutta la prima parte è dedicata al linguaggio, cioè riuscire a dire questa esperienza, a dire questa esperienza, a comunicare questa esperienza. E per farlo evidentemente bisogna portare a parola, e la parola è il luogo naturale della comunicazione, è lo spazio della comunicazione. Qui si apre tutto un discorso: se tutto è dicibile in parole, riferimento a Wittgenstein, e questo lo lascio da parte, ma certamente la parola è la forma naturale negli uomini della comunicazione. E allora questa esperienza, che diciamo l'esperienza di fede e che in senso stretto poi è la mimesi cristica, questo è, e ha bisogno del linguaggio in cui ci si trova ad essere, e quindi il linguaggio non astratto ma il linguaggio del tempo, e quindi la dimensione narrativa, espressivo-narrativa, quindi la dimensione prima, la verità cristiana racconta. La teologia dà di questo racconto quantomeno un'esplicazione, perché possa essere appunto trasferito, portato agli altri, essendo costitutivamente in sé già un linguaggio relazionale, e questo lo farò vedere nell'ultima. Ora, la dimensione centrale, la prima parte, la verità cristiana, e qui viene fuori questo discorso fondamentale sulla verità. Allora, il linguaggio è la forma della comunicazione, ma nella comunicazione si comunica la verità. Si dice anche il falso, però il falso è possibile soltanto in quanto c'è un vero. E qui c'è tutta una discussione molto dettagliata sulla modalità di intendere la verità cristiana, che non è una verità di natura descrittiva, ma è, direi, una verità produttiva, pragmatica della verità, se così vogliamo dire. perché noi abbiamo una concezione della verità basata sull'enunciazione, secondo la formulazione che già era platonica, la prima formulazione platonica, poi Aristotele, poi nella scolastica medievale e così avanti, la verità come adeguatio rei et intellectus, è un'adeguazione tra l'intelletto e la cosa. Platone aveva un'espressione molto felice per dire questo, perché c'era il linguaggio insieme all'ontologia. La verità è dire che è quel che è e che non è quel che non è. La falsità è dire che è quel che non è e che non è quel che è. Quindi la verità è adeguazione, e quindi tutta un'idea di verità come trasparenza, come trasparenza. E quindi la dimensione del vero suppone che c'è un reale che nel linguaggio si svela nella forma della relazione adeguata. Questo noi intendiamo quando diciamo dire il vero, questo noi intendiamo quando diciamo dire il falso. Corrisponde o non corrisponde allo stato delle cose? E la verità biblica e cristiana non è adeguazione, ma è rivelazione. Cioè è un qualcosa che fa accadere, che apre e attiva qualcosa che non c'era, che mette in moto. E detto così di passaggio, in un contesto radicalmente diverso da quello cristiano, ma forse con delle assonanze con quello biblico, vetero testamentario, nel mondo antico, nella Grecia arcaica, la verità, la parola vera, era quella che faceva accadere. Non c'era un rapporto di corrispondenza. Quindi era vera la parola sciamanica. Chiama la pioggia e viene la pioggia. La verità sta nell'adempimento della parola, non nella corrispondenza, nell'adempimento. Quindi già nel mondo della Grecia arcaica, non solo quello, la verità, la prova di verità era il compimento di quello che la parola aveva annunciato e dichiarato. Allora da questo punto di vista il cristianesimo instaura una verità perché mette in opera un'azione, ma mettere in opera un'azione è già istituire originariamente una relazione. Ecco il problema: l'azione è una relazione, il logos è una relazione. E allora capite bene in questo contesto che cosa vuol dire verità. Se pensate a quel passaggio del Vangelo che qui non ho incontrato ma penso che sia congruente, vedrai la bontà dell'albero dai frutti, la generatività della verità, non la l'adeguatezza. In altri termini si potrebbe dire gli effetti di verità. La verità la si sperimenta negli effetti. E gli effetti cristiani, già anticipo, sono cristiani in quanto effetti che producono costantemente, implementano speranza. L'effetto cristiano è di mantenere viva la speranza, nel senso detto prima. Ecco, allora questa è la verità. Allora una verità così offerta è una verità relazionale e d'esperienza. E cosa fa la teologia? La teologia cerca di illustrare costantemente questa esperienza che nella sua dimensione originaria ha qualcosa di eccedente, di non dicibile, perché è in quanto espressa è sempre parzialmente declinata rispetto all'intensità dell'esperienza. Quindi è Dante, intendere non lo può chi non lo prova. Ecco, questa è. E da questo punto di vista diventa interessante la parola mistero, usata molte volte in modo magico e spesso banale. Mistero. Cos'è il mistero? Qualcosa di nascosto? Oppure di non completamente esprimibile? Quindi questa è la dimensione della verità. Allora, il Cristo è questa verità. Ed è verità esemplare. Perché il gesto veritativo è l'indicazione di una condotta. Io sono la via, la verità, la vita. Volete vedere come stanno le cose? E fate quello che ho fatto io, così capirete. E questo bisogna farlo capire anche a coloro che questa esperienza non ce l'hanno. E quindi bisogna comunicare agli altri la speranza. Ecco, direi tutta la prima parte del libro lavora su questo movimento. Non a caso è intitolato La verità cristiana. La verità cristiana è questo. Potremmo sintetizzare, perché di qui si passa alla seconda parte del libro, la verità cristiana è conformarsi a Cristo, è la forma cristica, la forma cristica. E questo. E c'è una definizione di fede nel tuo libro che dice chiaramente questo. Collocazione della propria esistenza dentro l'evento Cristo. Collocazione della propria esistenza dentro l'evento Cristo. E poi dimensione kenotica del linguaggio cristiano. Cioè il linguaggio cristiano si scioglie, si svuota. Si svuota nel senso che si offre. E la dimensione kenotica è che cosa? Comunicare questa esperienza centrata su Cristo, sulla forma Cristo. E a questo punto diventa evidente e quasi naturale il passaggio alla seconda parte, perché nella prima parte si delinea il senso della verità cristiana, che cosa bisogna intendere per verità cristiana, e nella seconda la storia della verità. Cioè, come questa verità si flette nel tempo, e quindi nei diversi linguaggi, nelle diverse civiltà, nei diversi momenti del tempo. E qui c'è tutta una parte interessante, un grosso dibattito nel libro su una parola che ha caratterizzato gli anni del Concilio, che è i segni dei tempi. Che è una parola che, come nel libro è mostrato, aveva caratterizzato l'esperienza religiosa di Giovanni XXIII. Già nei testi giovanili appare segni dei tempi, e in modo variato segni dei tempi. Cosa sono questi segni dei tempi? Come sono riconoscibili questi segni dei tempi? E segni di che cosa? Segni di che cosa? Beh, se abbiamo detto che il cristianesimo è un porsi sotto per comunicare una speranza, farsi carico di questa comunità, beh, il segno è un segno dei tempi, cioè una verità nello scorrere del tempo di questa eterna speranza, perché è un segno di speranza. Ciò che caratterizza il segno dei tempi come segno cristiano è che nel tempo si individuano gli elementi di speranza. Cioè dire, il gesto cristiano non è l'ottimismo becero, ma il reperire nel tempo il segno di cosa, di quello che il cristianesimo è, e il cristianesimo cos'è? Donazione di speranza. E se è donazione di speranza, è atto cristiano, è diagnosi cristiana, cogliere nel tempo il segno della speranza. Quindi anche nel momento più buio, cogliere nel tempo il segno della speranza. Mi veniva un'analogia, anche perché qui si parla poi di Benjamin, con Kant, che a proposito della filosofia della storia, insomma, che dice, quando parla di segno prognostico, ci sono dei segni prognostici nella storia. E questo è un filosofo cristiano, cristianissimo, dei segni prognostici. E cosa vuol dire il segno prognostico? Non è importante che si vinca o no, ma che lì si dispieghi una possibilità. E lui questo discorso lo fa per la rivoluzione francese. Dice: ci sono dei momenti nella storia in cui l'umanità converge nella tensione di un riscatto. Non è importante che poi questo decada, magari si rivede un errore, ma è importante che gli uomini abbiano questa tensione nella storia e convergano in un punto nella forma della liberazione. E questo qui, lui lo diceva, è un movimento dell'umanità, cioè la base antropologica in campo. Qui invece è leggere ciò che è stato promesso. Quindi qui non è antropologico, e leggere alla luce del Cristo l'andatura della storia, e leggere alla luce del Cristo l'andatura della storia e leggere morte e risurrezione, perché questo è quello che è tornato. L'inabissamento è la vittoria della risurrezione. Allora qui in questo momento cosa è morte? Cos'è risurrezione? In questa congiuntura. E qui c'è un riferimento a una posizione interessante, ce ne sono tante, ma quella di Benjamin, dove c'è una differenza, e su questo tornerò in particolare alla fine, tra la felicità e la redenzione. Sono due parole che non coincidono. Anche se il movimento naturale degli uomini è verso la felicità, qui si cita la parola tedesca Glück, gli uomini tendono alla felicità, però la felicità come si raggiunge? Passa, decade, non tiene, ed è la ragione per cui i regni terreni non sono vincenti. La vera felicità quindi non sta nell'acquisizione di una posizione, ma nel vedere anche in ciò che è definitivamente perduto la potenza messianica del riscatto. E qui è interessante, perché è una cosa che io condivido, uno degli aspetti che condivido: il messianismo non è un qualcosa che deve venire e poi tutto cesserà, ma è sempre avveniente. E su questo sono molto d'accordo, ma se poi uno tira le conseguenze di questo, qualche problemino viene, non a me.
Tanti, non uno.
Allora, il messianismo è sempre avveniente, cioè riuscire a vedere in ogni momento del tempo la possibilità del riscatto, fino a una dimensione, questa davvero improbabile dal punto di vista dell'uomo. La redenzione non è la conquista del futuro, e il riscatto del dolore di tutto il passato. E come? E quindi il messianismo non ha nulla a che fare con le filosofie del progresso, ma è un'esperienza costante dell'evento. Questa è una cosa che io condivido molto, non so se ti ho capito.
Sì, sì, è Benjamin.
Bene. Allora, a questo punto c'è un passaggio importante su cui avrei voluto soffermarmi. Infatti, quando ho detto presentazione del libro, parlerò di Bonhoeffer, perché non a caso è dedicato un libro a Bonhoeffer, perché è un personaggio chiave. Perché direi è una biografia dove questa dimensione del cogliere il segno del tempo e di sentirlo come una chiamata, come un comando. E mi ricordo che andammo a trovare Dossetti e gli avevamo posto domande varie: perché sei entrato in politica e perché te ne sei andato? Dice: io non avevo nessuna intenzione di entrare in politica, intanto sono stato comandato, cioè dalla Chiesa, ma poi soprattutto ho visto che in quel momento essere presente in quel punto era un qualcosa che mi era comandato dal Vangelo. Segni dei tempi. Mi era comandato, cioè non potevo ritirarmi. E quindi un occasionalismo teologico, cioè non avevo un progetto politico. Non dovevo fondare un partito, ho visto un'urgenza che la storia mi presentava e dovevo essere lì.
Già nella Resistenza è così.
Già dovevo essere lì. Qui abbiamo una biografia e cito lui perché insomma corrisponde molto. Che cosa fa sostanzialmente Bonhoeffer? È negli Stati Uniti, può fare il professore, il teologo accademico, e torna in Germania. Deve essere lì. E con una motivazione che molto si lega al tema che abbiamo detto della verità del linguaggio. Perché dopo il nazismo non posso arrivare alla fine, devo essere con il mio popolo nel riscatto, altrimenti non mi riconoscerebbe. Non posso allontanarmi da questa debacle e arrivarci dopo, perché potrò davvero ricostruire se mi svuoto dentro, se faccio la kenosis profonda. E perché è interessante? Perché è il cristianesimo che si realizza fondamentalmente per lui in questo: portare e operare nel mondo in direzione della speranza. Perché per questo ho detto che la ipomene dell'inizio diventa il ritmo costante del libro, molto di più di un'introduzione. E quindi darsi per il mondo. Fine della religione, cioè del rapporto magico col divino, ammesso che la religione sia questo, ma diamolo per scontato in questo momento, perché secondo me non è questo. Quindi la religione rituale sacramentale, il sacramento come atto esterno, perché poi la vera sacramentalità è nel modo in cui vivi tu questa esperienza cristiana, questo è il sacramento. La critica dell'estraniazione dal mondo, la critica del monachesimo: bisogna darsi per il mondo. Dio non è il tappabuchi dei nostri bisogni. Questo è importante. Cioè lui sostanzialmente in questo caso deve infirmare la tesi dell'alienazione di Feuerbach. Dio cos'è? E che io utilizzo per molti versi. Dio è ciò che noi non siamo. Dio è colui il quale, come dire, ci salva dai nostri mali. Dio è compensazione dei deficit della vita. No, è quello che dice l'alterità. Dio è quella azione che tu immetti nel mondo nella forma di realizzare lì dove sei, la redenzione. Questa dimensione operativa. E allora Dio è qualcuno dinanzi a cui tu stai, il Coram Deo. Cioè non è il tapabuchi. Se dovessi trovare una definizione, è il testimone della tua azione. Devi operare tu, lui è il testimone della tua azione. E anche in Cristo il tuo modello, la forma Cristo. E la forma Cristo è dare la vita per gli altri. E su questo li protorre moltissimo. La vita per gli altri. E quindi attenzione al penultimo e non all'ultimo. E qui già comincio ad anticipare una domanda. L'ultimo è la fine del tempo? O l'ultimo è la forma Christi mai esauribile nel tempo e quindi non alla fine, ma come scarto immanente nel presente. L'escaton chiude la storia o l'escaton è al centro della storia come principio del suo interno movimento?
Mi viene da ridere, poi te lo dirò.
Qui ci sono delle conseguenze non piccole.
No, mi viene da ridere. Sto scrivendo in questo momento qualcosa sulla fine del tempo.
Benissimo. Ecco, allora qui c'è un punto, perché questo tipo di ragionamento, in qualche modo abolendo la temporalità continua e l'idea dell'adimpleto, alla fine dei tempi, si presenta come una discontinuità immanente. Una discontinuità. Beh, ma allora c'è una forma indiretta più raffinata di secolarizzazione. Nel senso che questo tipo di presenza che vede il mondo sotto il segno della redenzione e opera in questa direzione non vince il male, non c'è una definitività. La resurrezione sta nel fronteggiarlo, farsene carico e ripartire. E quindi non solo i poveri saranno sempre con voi, ma dovete fare sempre il rapporto col male, che è l'olio e il grano, però alla fine verrà, nel tempo della mietitura, la risoluzione finale. E in Bonhoeffer questa dimensione tende a impallidire sempre di più. c'è il sentimento dell'arcano alla fine, ma non si capisce cosa voglia dire. E qui si apre un problema decisivo, nel senso che per me Bonhoeffer, sono tanto d'accordo con lui da dire che però il destino del cristianesimo cambia. Basta operare nel tempo. La fine dei tempi si manifesta. Direi che la posizione di Bonhoeffer mette in questione profondamente una categoria centrale del cristianesimo, che è l'escato, o perlomeno ne dà una versione, nel senso che la forma Christi è nel tempo, segna nel tempo uno scarto, immette nel tempo un movimento, ma centrale è il movimento, non la conclusione. Cioè la formula del credo et expecto resurrectionem mortuorum et vita venturi seculi è una formula che diventa non praticabile, perde senso. Tutti i musicisti, quando arrivano a questo punto del credo, fanno esplodere l'orchestra, crucifisso, resurrexi et expecto resurrectionem mortuorum, trionfo. Invece la risurrezione immanente del tempo nel nome della speranza, da cui questa formula singolare per me è interessante, ma in un profilo della storia della cristianità complicata, usuale e diffusa, in compagnia degli uomini, in compagnia degli uomini, compagnia degli uomini, cioè non colui che riscatta dal dolore, ma chi è compagno nel sostenerlo, è una cosa completamente diversa. Cioè resta sempre il mare, non c'è il finale dell'Apocalisse, non ci sarà più il mare, resta sempre la dimensione perigliosa del mare. E qui evidentemente si passa all'ultima parte, e che è la storia di Dio, e quello che ho detto ci introduce. Allora, che cos'è la verità? La storia della verità, la storia della verità è la storia di Dio. In base a quello che ho detto, potremmo dire la storia della verità è il modo in cui Dio opera nella storia. La storia della verità è il modo in cui Dio opera, e quindi è, diciamo, uno sviluppo di quello che si dice segno dei tempi. E qui un'altra domanda che si collega alla prima, ma è ancora più radicale. Quale Dio? Cos'è Dio? E qui si dà per scontato, si dà per noto. Il Dio è il Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio della Bibbia. Ma c'è un punto interessante del libro che cerca di dare, come dire, di fornire un'esperienza del divino che precede il Dio della Bibbia e che gli è affine, cioè la presentazione di Dio come un qualcosa, un'esperienza che è universale presso gli uomini. E tu usi una parola centrale, desiderio, il desiderio della propria piena realizzazione. Dio è l'istanza nell'uomo della beatitudine, è l'inquietum cornostum di Agostino. Allora, presso tutti i popoli, tu dici, più o meno c'è questa istanza, questa esperienza di Dio, quindi non il Dio ontoteologico, ma Dio è nel cuore degli uomini come il bisogno di compiere il proprio desiderio. Non è tappabuchi, certo, perché non è un'emergenza, ma è performativo e strutturante la forma dell'esistenza. E questo Dio? E qui direi che questo ragionamento che tu fai è la beatitudine di Agostino, ma è anche un modo felicissimo di parlare dell'esperienza di Dio in questa forma che ha affrontato Tommaso d'Aquino.
Che
ha affrontato Tommaso d'Aquino. Nell'apertura della Summa Teologica, la Questio Seconda, articolo primo, utrum Deum esse per se notum, se Dio è noto di per sé, la notizia Dei, la notizia Dei. Prima di accedere alle prove, la notizia è come condizione universale, e dice: ad primum ergo dicendum, quod cognoscere Deum esse in aliquo comuni, sub quandam confusione, est nobis naturaliter incertum, in quantum civice Deus est omnis beatitudo.
Omnis
beatitudo. Dunque, conoscere Dio, dico che conoscere Dio è, sia pure sotto una qualche confusione, naturalmente inserito negli uomini, in quanto civicet Dio è la stessa cosa che la beatitudine degli uomini. Per sé noto, in quanto degli uomini, sia pure sotto confusione, incertum naturaliter, in quanto scilicet Deus, Dio equivale omnis beatitudo. Homo in naturalem desiderat beatitudine, et quod naturaliter desideratur ab homine, naturaliter cognoscitur ab erodem. L'uomo naturalmente desidera la beatitudine, e ciò che è naturalmente desiderato dall'uomo è anche naturalmente conosciuto. La notizia Dei coincide con il bisogno della beatitudine. Sub quandam confusione. E qui il discorso: sed hoc non est simpliciter cognoscere Deum. Deum est. Sed hoc non est simpliciter cognoscere Deum est. Sicut cognoscere venientem non est cognoscere Petrum. Quamvis sit Petrus veniens. Va bene, fate studiare San Tommaso.
Ah, su questo non c'è dubbio.
Altrimenti viene fuori un patetismo cristiano pauroso. e per quello che dici tu, per la comunicazione, per un servizio.
Ma io cito Benjamin nella comunicazione.
Allora,
non questo testo, è lo stesso, guarda.
Sì, ma io lo sto portando nel senso che è una prova, no? Una conferma. Allora, conoscere questo non è, questa subconfusione non è conoscere Dio, che Dio sia, e equivale a conoscere qualcuno che arriva, qualcuno che sta vedendo, ma non conoscere che è Pietro. E poi interessante è quando il sit Petrus, anche se è Pietro, lo vedi venire, non conosci se è Pietro, anche se è Pietro. Quindi questa dimensione indeterminata. E questo perché lo dice? Multi enim, perfectum omnis bonum, quod est beatitudo, extimam, divitias. Quidam vero voluptates, quidam autem aliquid aliud. Molti, infatti, ritengono che il perfetto bene dell'uomo, cioè, vale a dire la beatitudine, non sia Dio, ma siano le ricchezze, la voluttà e qualsiasi altra cosa. E qui c'è la possibilità dell'idolatria. Cioè si cerca la propria soddisfazione, però di fondo anche nelle cose si cerca la propria soddisfazione. Questo è Dio, il desiderio. E nella dimensione cristiana, la versione cristiana, ma più che cristiana direi prima ancora biblica, e questa esperienza di Dio non è tanto nella forma della beatitudine come acquisizione, ma nella forma della resurrezione, cioè dire di farsi carico del male e contrastarlo. Torniamo al momento di prima. Il Dio cristiano è il Dio della redenzione. Allora, quale Dio? La versione della beatitudine non nella forma naturale della soddisfazione, che è presente in Agostino, che è presente anche in Tommaso, ma l'esperienza di Dio è nella forma della distanza di liberazione, cioè l'esodo. Della liberazione. Quindi la beatitudine non nella forma fruitiva del compimento, ma nella forma attiva dell'essere redenti, cioè del riscatto. Economia rontis. Allora, quale Dio? Questo è il Dio dell'esodo. Questo è il Dio del Sinai. Ed è interessante che Gesù Cristo, stando al Vangelo di Luca, applichi a sé questa definizione, faccia l'ermeneutica di se stesso. Perché nel Vangelo di Luca, quando Gesù entra nella vita pubblica, va nella sinagoga, prende il rotolo di Isaia, lo apre, legge il testo, che è un testo messianico, e dice: questo oggi si è compiuto, sono io. Si narra dentro la biografia di Dio, come lui, come colui che realizza nel mondo questo movimento di Dio. Questo movimento di Dio. E quindi non vado nel dettaglio. L'esperienza cristica originariamente è l'esperienza di una relazione di Cristo con il Padre e di Cristo che si presenta e si comunica come figlio di Dio, anzi più esattamente come Messia. Il figlio di Dio ci sono più o meno delle è meno chiaro, ma certamente come Messia. Allora qui c'è un punto mi arrivo un po' alla conclusione, il libro però stimola molto. Cos'è Gesù? I seguaci di Gesù Messia hanno coinvolto Dio nella vicenda umana di Gesù. I seguaci di Gesù Messia hanno coinvolto Dio nella vicenda umana di Gesù. Cioè, i seguaci di Gesù hanno visto in Gesù l'azione di Dio. Ma quale Dio? È questo Dio che abbiamo detto. Il Dio della liberazione, il Dio dell'esodo. E allora, dinanzi a una dimensione generale di Dio, dice Ruggeri, si tratta del racconto che trasmette un desiderio, il desiderio della liberazione, della pienezza della vita, del riscatto, questo da te Dio. E allora Gesù realizza per coloro che gli credono questo Dio, cioè coinvolge Dio in questa operazione. E la narrazione diventa una narrazione di questo evento. C'è una parte molto interessante, che però io non affronto qui. Allora, in questa narrazione abbiamo evidentemente un parlare a. Già l'esperienza prima è un parlare a. Perché Dio esiste, Gesù esiste in un racconto. Quello che, diciamo, i filosofi della religione chiamano nel kerygma. Il kerygma è un racconto, un annuncio. L'evento diventa un evento fondatore in quanto diventa evento kerygmatico, altrimenti si sarebbe perso, come tutti gli eventi della storia. E quindi all'inizio sta un racconto, all'inizio sta una fede. L'evento è lì. Ma questo inizio, in quanto racconto, è già un'interpretazione dell'evento. E allora l'evento immediatamente diventa una storia di storie, di storie, di storie. E diventa anche una storia filosofica. Perché a un certo momento ci dobbiamo chiarire un punto. Il rapporto tra Gesù Cristo e questo Dio. Perché se Gesù è il coinvolgimento di Dio nella storia, che rapporto c'è con questo Dio? È Dio anche lui? E quindi si deve produrre un armamentario teologico che in qualche modo racconti questa relazione. Racconti questa relazione. E c'è un motivo profondo in questo, congiunturale ma profondo, perché se ci si fosse limitati alla narrazione, e da questo punto di vista diciamo che il cristianesimo è sin dalle origini una religione intellettuale, se ci si fosse limitati alla narrazione, beh, nel mondo, nel momento in cui è apparso il cristianesimo, di narrazioni di dei ce n'erano infinite. Dioniso, ognuno inventava un dio. Ognuno raccontava una storia. L'ellenizzazione del cristianesimo era di dare un fondamento logico, incontrovertibile, per evitare che questa storia fosse confusa con le altre storie. Cioè dargli uno statuto di verità, che è la regola fide. Ma lo statuto di verità esigeva inevitabilmente uno statuto di autorità, perché ci doveva essere un garante. E tutta la storia di questa narrazione è una storia di ortodossia, di eresia. Resta irrisolto a tutt'oggi, resta senza risposta l'interrogativo di Cristo: ma voi chi credete che io sia? Ognuno gli risponde molto suo. E oggi in modo indiscriminato. E oggi in modo indiscriminato. Con la cosa Coffi scriveva a proposito dei mistici del Seicento: Chrétien sans église. Erano i mistici che poi però venivano raccolti, ripresi per la volta, riportati dentro. Oggi, Chrétien sans église, se non la Chiesa come quella dimensione di vita comune e collettiva che porta alla speranza. E qui io concludo con due domande che già implicitamente ho posto. Di questa trama io in qualche modo mi sento partecipe di questa istanza di liberazione, anche se la mia è in un'accezione più storica che messianica, però anche in ambedue due casi c'è la figura del momento, variamente giocata. Quindi questa trama, ma non interessa a me, questa trama costruisce la storia della civiltà occidentale, per molti versi, sia nella forma dell'ortodossia che delle resistenze. E quindi da questo punto di vista direi che l'espressione di croce, perché non possiamo non dirci cristiani, resta inesorabilmente vera, ma quello che manca e che si è dissolto, si viene dissolvendo sempre di più, è questa ermeneutica della forma Cristi, che è diventata una ermeneutica, come dire, che fa sparire alcuni dati non solo della tradizione ma dell'esperienza religiosa, fa sparire l'esito. Non abbiamo più nulla da aspettare, dobbiamo operare secondo la forma Cristi, ma non abbiamo più nulla da aspettare. Il penultimo consuma l'ultimo, siamo sempre nel penultimo, ma se non abbiamo nulla da aspettare, allora Dio è il tu trascendente e istituente il mondo, o Dio altro non è che la vita del mondo nella sua fecondità? Allora, se evapora il Dio creatore ed evapora il ritorno del Signore, domanda: cosa resta del cristianesimo? Di quello che resta, io sono partecipe.
Tu sei?
Di quello che resta, io sono partecipe.